9.19, buongiorno, ben ritrovati all'interno di Mille Voci, anche oggi puntata al femminile. Io sono Elisa Manca, Carlotta Moccetti e Enrico Alberti con noi questa mattina. Buongiorno, buongiorno. 076-321-1113, ci siete anche voi. Allora, regia tecnica con Roberto Conti questa mattina, poi al centralino vi risponde col sorriso Michela De Pedrini, la parte visual, se ci seguite sulla 2, è affidata a Giuseppe Reichend. La parte maschile della puntata di Mille Voci arriva dopo le 11, quando Nicola Colotti ragionerà con noi di un tema, l'avete capito, anche se avete seguito Modem questa mattina, di strettissima attualità, sulla quale noi ci interroghiamo un po' tutti: laghi e mari e oceani tra cambiamento climatico e mutamenti, e questo è il tema dopo le 11 con Nicola Colotti. Noi iniziamo parlando di un tema molto generale, Carlotta, lo facciamo già tra un istante.
Certo.
Vuoi anticipare tu?
Beh, diciamo che c'è un compleanno importante, svegliamo subito di chi?
Sì,
così dei Blue Jeans.
Così iniziano a dirci la loro, gli
ascoltatori. Sai, ieri quando ne abbiamo parlato, no, tra di noi, perché abbiamo visto questo importante compleanno, ci siamo detti, ma come, 150 anni? Ci era sembrato di aver già citato, insomma, qualche anno fa un altro appuntamento importante, poi ci siamo resi conto che prima di tutto noi siamo qui da un po', quindi ogni volta che arriva un nuovo decennio e si rifesteggia questo compleanno, se ne parla, anche perché sicuramente è uno dei pochi capi d'abbigliamento che continua a resistere al tempo e a tutte le mode.
È vero, e conosco anche qualcuno che ha iniziato a metterli dopo la pensione. Prima non faceva parte della sua, mettiamola così, non tanto divisa, ma nella sua idea di giusta, corretto modo di vestirsi al lavoro, e ha scoperto questa libertà proprio da poco tempo, quando è andato in pensione.
Beh, lo scopriremo, fa wild, sì. Fa selvaggio anche, sì. No? Anche tutte le immagini che ci hanno poi dato determinati attori, scusa, e poi il mito del Far West.
Allora, questo è il viaggio che vi proponiamo già tra pochissimo, dopo James Blunt, ma se voi intanto avete storie sui jeans raccontatecele, noi vi racconteremo anche del paese, della viabilità, di quanto veloce si può andare nelle nostre città, e parleremo anche un po' di vacanze. Stage Night, James Blunt su Rete 1, Mille Voci vi racconta il paese, ma anche storie che hanno a che fare con un po' tutti noi. Jeans, improbabile che non ne abbiate mai indossato un paio, ma provo a lanciare una sfida agli ascoltatori: se c'è qualcuno che non si è mai visto con una giacca di jeans o con un pantalone di jeans, ce lo dica. Vogliamo un po' capire quanti siamo, perché di solito il jeans fa l'unanimità. Carlotta Moccetti, sei tu che hai raccolto un po' di dati e di storia dietro questo capo, che è stato eletto tra l'altro alla fine del secolo scorso, quindi 1999, se non sbaglio, il capo d'abbigliamento del secolo.
Sì, esattamente, anche perché poi, come dicevo prima, è resistito davvero sempre a tutte le mode, a tutti i tempi. È cambiato sicuramente nelle sue forme, poi insomma l'hanno colorato, l'hanno ricamato, l'hanno strappato, l'hanno lavato nei modi più fantasiosi, usciva a macchie, no? A un certo punto, però il jeans fa ancora parte sicuramente del nostro repertorio e dei nostri capi d'abbigliamento, fosse anche solo, come dicevi tu, per fare giardinaggio o no, però
sì, è vero,
non tutti possono permettersi di portarlo al lavoro, c'è anche chi deve indossare una divisa. Tutti hanno sentito parlare anche magari un pochettino della storia del jeans. Bisogna dire, tra le varie curiosità che io ho trovato, è che pare che l'invenzione non sia americana, come probabilmente tutti pensano, bensì italiana. Ma facciamo un passo indietro.
Sì.
Il primo cenno che ho trovato ci riconduce alla città di Genova, nel XVI secolo, più precisamente al porto antico, dove questa tela di colore blu veniva usata per la fabbricazione delle vele delle navi e per i teloni di copertura, perché era molto resistente e quindi era duratura, si gestiva facilmente e si riusciva anche a lavarla molto facilmente. Da qui il termine blue jeans, pensano, suppongono che arrivi dalla frase blue de Gênes, cioè blu di Genova.
E quindi spiegato, insomma, poi per contrazione il jeans che usiamo oggi.
Esatto, poi evidentemente, visto che erano gli anni delle grandi navigazioni e delle grandi emigrazioni, la tela blu di Genova è arrivata in America, dove invece ecco che lì è la vera iniziazione, no? Quella che tutti conosciamo, è stata utilizzata per creare gli abiti di lavoro dei minatori.
Mm-hmm. Sì, quindi loro sì che avevano bisogno di capi resistenti.
Esattamente. E è nel 1873, e questa è la storia che forse tutti hanno letto, che nacque il primo jeans denim grazie a Levi Strauss.
Sì, che però leggevo e mi ha incuriosito, perché anche se pensi di averle sentite tutte su questo capo, questo particolare mi era sfuggito, è che lui non era il sarto. Il sarto era un altro signore, tale Jacob Williams Davis, che va dal suo fornitore di tessuti.
Esattamente. Perché questo signor Levi Strauss era il proprietario di un negozio di San Francisco che vendeva, insomma, poi i classici, come si dice, le classiche cose di sartoria, di merceria, no? Quindi bottoni, fili, stoffe per tende, per tutte le cose, tra cui questa tela blue jeans che era arrivata. E Jacobs, come dicevi tu, è il sarto che, partendo proprio dai vestiti dei minatori, ha deciso di rinforzarli perché si spaccavano molto velocemente, e quindi ha fatto questa doppia cucitura che è classica dei jeans, e poi ha applicato per la prima volta le borchiette che poi caratterizzano, sì, no, il jeans, nei punti topici dove di solito si strappavano quando loro lavoravano.
Sì, soprattutto immagino appunto dove ci sono le tasche, dove ci sono quei, magari venivano messi gli attrezzi, quindi naturalmente si faceva un uso diverso di quello che ne facciamo oggi, no?
Esattamente. E insieme Levi Strauss e questo signore Jacob Davis hanno proprio nel 1873 depositato il brevetto di quelli che poi si sono chiamati i Levi's 501.
Quindi potevano chiamarsi i Davis e invece sono diventati noi li chiamiamo Levi's all'italiana, però
esatto, sarà
Levi's, eccetera.
Certo,
sì.
Però insomma noi li abbiamo sempre chiamati così, probabilmente a dire Levi's uno dice ma di che cosa stanno parlando?
Sì, 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 chiamiamoli in una maniera che ci capiamo. E dunque siamo arrivati dal 1873.
Loro hanno depositato il brevetto, però allora non erano lunghissimi questi brevetti, per cui già dal 1890, pensate da quanti anni, quando è scaduto, tutti hanno intuito, cioè tutti, ormai non era di certo come oggi la produzione di abiti, comunque diverse ditte hanno intuito quello che poteva diventare il jeans, e sono nate già allora dei marchi che ancora oggi resistono, tipo la Wrangler, la Lee,
sì,
eccetera.
E poi si va anche un po' a mode, perché ci sono le annate nelle quali va solo una certa marca, un certo genere. Facciamo ancora due parole sul jeans e il nostro uso quotidiano praticamente di questo capo d'abbigliamento. Noi stiamo parlando del pantalone, ma poi sappiamo che l'altro grande classico è la giacca jeans, e ora c'è anche un total look, ci si può vestire da capo a piedi di tela jeans. Ne parliamo ancora anche con voi allo 076 321 11 13 dopo Tiziano Ferro. Lui è Tiziano Ferro su Rete 1 con la sua Il Vento. Un paio di messaggi arrivati allo 076 321 11 13. Prima facevo riferimento a chi per ragioni di lavoro o anagrafiche non si è mai magari ritrovato in questo indumento. Michele ci scrive: il mio papà, classe 1935, era una persona che non portava i pantaloni, i jeans, non gliel'ho mai visto indossare un paio. È arrivato un altro messaggio di Anna che racconta che negli anni 70 si era trovata, altri tempi, lei racconta, si era ritrovata a voler fare una visita in quel di San Pietro, non la fecero entrare perché indossava i pantaloni che all'epoca non erano ritenuti un indumento conveniente per una donna, e quindi lei ha questo ricordo. Poi mentre Carlotta ci racconta ne leggo alcuni altri, perché ne stanno arrivando proprio mentre vi parliamo. Stiamo raccontando di una storia che magari sembra piccolina, però in 150 anni questo tipo di indumento, i jeans di cui stiamo parlando, hanno costruito la storia non solo del nostro abbigliamento, ma proprio la nostra cultura popolare, Carlotta.
Sì, sì, esattamente. Diciamo che ripartendo, no, dalla storia che stavamo raccontando, quindi alla fine dell'Ottocento questo indumento era davvero considerato quello di lavoro, era anche un po' disprezzato, di certo non veniva indossato per girare. Ha avuto l'inizio della sua epoca d'oro intorno agli anni 30, quando ad indossarlo sono stati gli attori. Infatti Hollywood si è accorto di questo capo, che poi è entrato prepotentemente per esempio nei film western. Una curiosità: i primi attori ad indossarli sono stati John Wayne, appunto famosissimo per questo filone, e Gary Cooper. Le donne non lo indossavano ancora. La prima donna, la prima attrice ad indossarli è stata Ginger Rogers. Strano, no? Perché poi noi ce la ricordiamo
sui tacchi,
i suoi balli,
a ballare, certo.
Esattamente. E lì ha anche un po' convinto, diciamo, le donne ad indossarli nel loro tempo libero.
Adesso diremmo sdoganato.
Li ha sdoganati, certo. Però se appunto i primi attori che li hanno indossati sono stati appunto nei film western, a sdoganarli, come stavi dicendo tu, definitivamente sono poi stati Marlon Brando e James Dean, proprio perché sono diventati questo simbolo, no, della trasgressione, della gioventù, del vivere a 100 all'ora. Ed ecco che poi, arrivati dopo in film come Grease, per dire,
sì, sono diventati, prima Gioventù bruciata,
esattamente,
poi Grease, sì,
sono diventati veramente una divisa, no, per i giovani, quasi quasi a un certo punto non si poteva indossare altro. Adesso
sì,
i giovani in fondo non li indossano più così tanto.
È vero, secondo l'idea che mi sono fatta io, che non ho naturalmente una prova sul campo, ma come molti di voi vedo tutte le mattine i giovani, i liceali di solito, no, che raggiungono la loro scuola, e noto che rispetto forse al passato non c'è più una sola regola, non lo so, negli anni 70 tutti con il jeans a zampa, negli anni 90 tutti con il jeans lungo, lungo, super abbondante, seguendo il grunge, eccetera eccetera. Mi sembra che adesso ci sia un po' tutto, dalla tuta al leggings, dal super aderente al vita altissima, sembra che sia un liberi tutti, forse sono io che non sono addentro.
Beh, e io aggiungerei, e per fortuna, anche perché tutto sommato si incensa il jeans come il capo universale. Però trovare il jeans che ti sta veramente bene non è facile. Anche il prestigiosissimo Levi's 501 che abbiamo citato, che è stato un'icona, a quante persone stava veramente bene, perché poi magari era lungo, bisognava urlarlo, era largo,
stringeva, insomma, in vita.
Esattamente, se si metteva con la vita corretta, poi sembrava che indossavi i pantaloni di tuo padre, oppure insomma c'era chi li allargava. C'è stato il momento dove li si stringeva noi perché non venivano ancora proposti stretti. È sopravvissuto a tutto il jeans, viva il jeans.
Sì, notavo, e solo proprio come riallacciandosi proprio al discorso cinematografico che introducevi, Carlotta, che dal punto di vista della comunicazione, del marketing, l'azienda Levi's, lo sappiamo che si dice Levi's, ma noi cerchiamo di farci capire, cerca ancora oggi di tracciare un pochino la linea, di far capire che il jeans è qualcosa di loro e che sono loro che hanno fatto la cultura. Lo fanno adesso naturalmente a livello di spot pubblicitario, ma di grande caratura, hanno preso dei registi, sceneggiatori, fotografi di alto livello per tutta la campagna che accompagnerà questi loro 150 anni, stanno realizzando una serie di pubblicità che vengono rilasciate ogni tanto e che girano un pochino, dove vedi delle cose assurde, ma loro cercano di raccontare come negli anni il jeans è stato qualcosa che ha cambiato la vita delle persone. Mi viene in mente uno spot recente proprio di questa serie, se non sbaglio lo ambientano a Tbilisi, Georgia, 1982, stiamo parlando dell'Europa, non la Georgia negli Stati Uniti, dove un ragazzo scambia il suo animale, non mi ricordo se è una mucca o un asino, per un paio di jeans, perché è folgorato da quello che ha visto. Beh, l'ho trovata un'operazione comunque interessante, a parte appunto il livello cinematografico, ma l'idea di dire siamo noi quelli che hanno inventato questa cultura e che hanno cambiato il modo di indossare, anche se poi, come dicevi, di marche ce ne sono state tante. Va bene, cambiamo decisamente argomento, ma torniamo a parlare di una cosa che riguarda la vita di tutti, cioè la velocità che utilizziamo in auto all'interno delle nostre città. Ma lo facciamo dopo Jerry Halliwell e Bryan Adams. Run to You, Bryan Adams. A proposito di run, no? Run to You, corro da te. Ecco, moderiamo la velocità, Enrica, buongiorno.
Correttissimo, correttissimo. È un argomento che divide, lo sappiamo, e non ha ancora trovato una soluzione legislativa. C'è l'Unione delle Città Svizzere che vorrebbe un'imposizione generalizzata dei 30 km orari nelle zone edificate. Questo divide l'associazione dei trasportatori pubblici, l'associazione dei commercianti, perché chiaramente potrebbe portare a delle diminuzioni di accesso delle persone nei centri per poter raggiungerli.
Divide sempre noi, tutte le volte che ne parliamo, 0763211113, boom di messaggi che dicono ecco, basta, allora andiamo a piedi, oppure gente felicissima perché dice nel mio quartiere ci sarebbe molto bisogno, altro che 30 allora.
Dunque, come è stato stabilito dal Consiglio federale nel 2018, tu puoi chiedere caso per caso, anche per le strade più trafficate della città, puoi chiedere che venga elaborato un progetto e che poi venga inserito il 30 all'ora. Quindi per caso, caso per caso, non una cosa generalizzata, ed è questo che vorrebbe l'Unione delle Città Svizzere. Però io non volevo entrare in questo argomento perché voi avevate una cosa finale da dirmi sui...
Ah, sì,
quella cosa finale
giusto.
Mi interessava.
Allora, sì, beh, dunque sono arrivati, grazie per i vostri messaggi, le vostre fotografie, i vostri, adesso si dice outfit, Enrica, outfit?
No, non sono pronta.
No, è l'insieme, una volta avremmo detto la mise in francese, ora diciamo l'outfit, il come ti sei vestito,
esatto,
oggi, solo che in italiano devi dire come mi sono vestito oggi.
Sì, ma outfit mi fa veramente cadere,
non ti piace, va bene.
Veramente le gengive.
Sei boomer. Va bene, io e Carlotta si scherza naturalmente. Dicevo, grazie per i vostri messaggi. Qualcuno però, Carlotta, torno un attimo da te, tornava sul fatto che noi stavamo raccontando jeans uguale tela di Genova, però qualcuno ci ha chiesto, ma invece allora la parola denim, tu che hai fatto un po' di ricerche, cosa hai capito?
Sì, allora, innanzitutto su questa origine c'erano due versioni, quella di Nim forse era già stata sentita, quindi ho scelto di raccontarvi quella della tela di Genova. Appunto, viene attribuito che più o meno nello stesso periodo, alla fine, come dicevamo, grandi navigazioni, grandi scambi in quei periodi, quindi non si sa se è arrivata prima a Genova o a Nîmes. Sta di fatto che una tela estremamente simile a quella appunto utilizzata a Genova per queste vele era stata utilizzata anche a Nîmes, e da lì de Nîmes, denim. Questa è
de
una...
Nîmes, è vero.
Esattamente. Questa è una giustificazione. L'altra si dice proprio che questo modello di cui abbiamo parlato, creato da Levi Strauss e il sarto Jacobs, sia proprio stato definito denim, i denim 501. Allora, si tratta di una piccola differenza della tela. Il colore di questa tela blu è con delle fibre che, se voi guardate, vi ricordate anche a occhio, sono leggermente trasversali.
Sì, delle righette di sbieco, sì.
Esatto. Allora, nel denim il filo dell'ordito era blu, mentre quello della trama era bianco o écru, e quindi dava quel colore del jeans, perché poi non l'abbiamo detto, delle mille tonalità del,
certo,
jeans,
sì.
No? Quindi quelli che sembrano già un pochettino slavati in realtà hanno questa trama con l'utilizzo dei due fili, mentre invece il classico jeans blu ha sia trama che ordito blu e quindi rimane più scuro.
Esaustiva, una prossima consulenza sui jeans con
io
Carlotta.
Infatti non li butto mai via i jeans, anche quelli della seconda media, sempre nella speranza che nell'armadio prima o poi riescano a infilarli.
Lo facciamo tutti,
esatto, okay. Va bene.
Abbiamo ancora un minutino, poco più, per tornare sui 30 all'ora,
sì.
Enrica, perché se ho capito bene, sì, alcune città hanno detto insieme, noi siamo tutti abbastanza d'accordo sul 30 all'ora perché ci migliora la vita.
Dunque, da una parte ne parliamo per cronaca, perché un'associazione, cioè una conferenza delle città per la mobilità, che è composta da 20 città membre, si può dire, ha scelto e dice ok, noi siamo a favore della introduzione generalizzata dei 30 km orari, perché c'è una migliore qualità di vita, perché prevede meno rumore e c'è maggiore sicurezza. Si unisce quindi al coro delle 130 città città che sono parte dell'Unione delle Città Svizzere, ok? Quindi è un piccolo tassellino aggiuntivo, sì, a favore dei 30 km orari. Si sa che il rumore della strada, per esempio, è uno degli argomenti ostacolo allo sviluppo urbano, perché ci sono delle prescrizioni antirumore che bloccano molti progetti di costruzione o di ristrutturazione. Prima considerazione, tu bloccami se devo finire. Poi sappiamo che la minore velocità, oltre ad avere minor rumore, offre altri vantaggi, per esempio un aumento degli spazi pubblici che possono essere destinati a maggiori trasporti, a maggiore possibilità di camminare, a strade pedonali e ciclabili, una rivegetazione, insomma in generale per l'ampliamento degli spazi pubblici. Maggiore sicurezza, meno incidenti e riduzione della loro gravità.
Vabbè, quindi come sempre in questi casi, quando si aggiunge un tassello, si fa un pezzo di percorso, noi ve ne diamo notizia, poi sappiamo che il tema è molto caldo, non fa contenti tutti. È vero che se una strada è a 80 all'ora, di lato la ciclabile la faccio magari meno volentieri con un bambino. Ecco, invece se è a 30 all'ora...
Anche senza bambino.
Craig David.